qualche conforto, frutto della carità, se qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia, con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri.
Introduce a quello che sarà il tema centrale, cioè la presentazione della figura di Gesù secondo la comprensione che lui, l'Apostolo Paolo, ha del mistero della sua persona. La cosa particolare, sia di questa introduzione, sia poi anche dell'inno, è che tutto è percepito non come il cammino di perfezione di un credente, ma tutto è percepito come il cammino di perfezione funziona se il credente si muove in un'ottica di comunione. È la dimensione ecclesiale della santità. Questa dimensione, come puoi dire dopo, pescherà nel mistero stesso della figura di Gesù. Il primo versetto elenca quelli che possono essere considerati i quattro pilastri su cui è fondata la vita cristiana, che noi non teniamo conto. Allora, sono quattro termini, tutti sostantivi, non verbi, che indicano come si muove, qual è la dinamica sana della vita dei credenti. Prima parla della consolazione. Allora, la consolazione non è vogliamoci bene, cerchiamo di comprenderci. La consolazione è concepita secondo l'annuncio del profeta Isaia: consolate il mio popolo. La consolazione è legata alla salvezza di Dio che viene. È questa salvezza che viene che è il cuore. Quindi il consolare è legato al apriamoci a quella salvezza che è la stessa per tutti. Poi, uso un altro termine, parla di conforto. Non come quando uno piange e dice che gli dà il conforto, non è questo. Conforto è il sostegno vicendevole per accrescere la fiducia in Dio. Cioè il conforto ha a che fare con quella consolazione che viene da Dio, e siccome ci sono molte circostanze della vita che tendono a in qualche modo mortificare questa consolazione, il conforto è il sostegno che si dà a vicenda per vivere di quella consolazione. Poi parla di comunione dello spirito, ma forse si potrebbe anche rendere comunione nello spirito. La comunione che noi siamo chiamati a vivere non è quello di andare d'accordo. Noi possiamo anche non capirci, ma se il desiderio di coloro che non si capiscono, ma pescano in questa dinamica, in questa, possiamo dire così, nella grazia. grazia del Vangelo, perché tutti lì ci riferiamo, allora la comunione è far valere questa grazia del Vangelo al di sopra di tutto, al di là di tutto. E anche questo ha una dimensione potentemente ecclesiale, non individuale. E poi usa i termini in rapporto, diciamo, al mistero della carità. In greco sono i due termini che alludono alle viscere di misericordia e alla... non abbiamo un altro termine, in latino si chiamerebbero le miserationes, ma in italiano non si può rendere, sarebbero tutti gli atti di misericordia tradotti in azione. Allora, per comprendere questo, non so se ricordate quando ho cercato di spiegare il versetto 3 del Salmo 50, pietà di me, della tua misericordia, e poi si dice per la tua grande, no, nel tuo amore per la tua grande misericordia. Quella grande misericordia sono di miserazione, quello che procede dal cuore di Dio, ma come atto, non semplicemente come un sentimento, ma quando un sentimento si traduce in azione. E il riferimento, come già vi dicevano, non è tanto alludere a che bisogna sentire visceralmente l'amore degli altri, che non è vero, che non lo sentiamo, ma partire dall'amore per sostenere, per favorire, per dare vita. Non è la partecipazione sentimentale, è favorire comunque la vita dell'altro, perché l'amore di Dio per me favorisce la vita. Allora quel viscere non allude tanto alla partecipazione sentimentale, ma all'utero, dove viene la vita. È l'amore perdonante di Dio, che ridà vita nuova, ridà vita piena. Allora la carità è quella che continuamente favorisce la vita dell'altro, al di là di tutto. Non importa se sentite o no, ma è favorire la vita. Per sottolineare questi quattro pilastri, che sono come delle disposizioni del cuore, Paolo ricorda che l'agire dei credenti medesimo sentire, rimanendo unanimi e concordi. I termini che vengono usati in greco non si riferiscono tanto all'aspetto emotivo o sentimentale, ma si riferiscono all'aspetto di, diciamo, di comprensione, di intelligenza. Si riferiscono all'aspetto volitivo, cioè di adesione a quella verità che vedete, e alla radice dei sentimenti, vissuti insieme. Noi potremmo dire mente, volontà e sentimenti insieme. Oppure, come dire, una comunione di intenzioni e di esperienza. Quello che noi facciamo molta fatica a cogliere in questo linguaggio, che noi in genere riceviamo sempre in chiave sentimentale, è che non viene sottolineata una, diciamo così, perfezione individuale, ma viene sottolineato il fatto che io posso essere santo perché partecipo della santità della Chiesa. Io sono santo in quanto mi faccio riverberare dalla santità della Chiesa. Purtroppo noi quando diciamo Chiesa, proprio benevoli dentro non lo siamo. E questa è la difficoltà. Ma quando Paolo parla di Chiesa, parla dell'umanità redenta, parla dell'umanità che fa splendere l'amore di Cristo Salvatore. Allora, ognuno di noi, quando cerca di seguire il Signore Gesù e cerca, diciamo così, diciamo pure di fare bene, il bene è commisurato sulla capacità di comunione che noi abbiamo. Il bene è misurato sulla forza di far vivere l'altro rispetto all'esperienza della conoscenza del Signore. C'è sempre questa sottolineatura, perché Paolo sta parlando a dei credenti. Allora, c'è sempre la sottolineatura che io ho fede in quanto aderisco alla fede della Chiesa. Io sono santo in quanto partecipo della santità della Chiesa. E questo noi lo dimentichiamo solamente, anzi, normalmente lo dimentichiamo. E questo ci mette nella difficoltà di coniugare e di declinare la ricerca di, diciamo, chiamiamoli di perfezione, con l'istinto di comunione. Noi preferiamo un'idea buona nostra a sopportare una cosa cattiva dell'altro. Paolo ragiona diversamente. I santi ragionano diversamente. Allora, i versetti 3 e 4, quando dice e fa degli esempi, no? Come si fa a vivere questo? Allora dice, basta che non lo facciate. Non seguiate l'ambizione personale. Oh, ma qui sto parlando all'interno dei rapporti della comunità. Quindi non un'ambizione personale, io voglio diventare ingegnere e mi piace essere ingegnere, non interessa. E che è dire, io voglio comandare sugli altri, quello interessa, che non è buono. Io voglio essere più importante di Dio, quello interessa e non è buono. Quindi l'ambizione che nasconde rivalità e vanagloria. E per quanto in teoria noi capiamo questo, in pratica è molto complicato viverlo, perché anche nelle piccole cose un po' di vanagloria non ci manca mai. Anche nelle piccole cose un po' di rivalità non ci manca mai, se non altro per gelosia, se non altro per invidia. All'ambizione fa riferimento l'autoesaltazione. E Paolo invece dice, no? Con ogni umiltà, anzi con tutta umiltà, quindi non solo con umiltà, ma globalmente la presa, con tutta umiltà, ritenete gli altri superiori a voi stessi. In sincerità è possibile. È proprio vero. Allora, ricordate questa cosa. Quando Paolo usa il termine umiltà da greco, lui scrive in greco, no? Nella cultura greca il termine umiltà è percepito con, diciamo, sai, quando una cosa non ti fa piacere, quando una cosa, speriamo di non cadere lì, no? Cioè l'umiltà è percepita come una debolezza, come una, diciamo, una cosa certamente non eccessa. Il termine umiltà assume un timbro di dolcezza solo nell'esperienza cristiana. Noi non capiamo questo passaggio. Noi immaginiamo che l'umiltà sia una specie di virtù, insomma, in buon senso dice non metterti troppo sopra gli altri, perché poi quando ne trovi uno più grande di te, dopo resti umiliato. In buon senso, non è questo. L'umiltà ha questo tipo di dolcezza perché rivela la tipologia di esperienza di cuore che voi fate con il Signore Gesù. E siccome la sua umanità può mostrare salvezza per noi proprio perché è umile e dolce, allora incontrare il Signore significa assumere questa dolcezza di timbro del metà. Io posso anche essere umile perché abbasso la testa, ma dentro essere duro. Non è l'umiltà di cui parla San Paolo. Quella umiltà è dolcezza. E la dolcezza è assaporare il mistero di Dio. Se si assapora questo, non solo non è difficile, ma viene come spontaneo tenere gli altri superiori a te stesso, perché così non perdi la grazia che hai ricevuto. Siccome la grazia è quella cosa che hai gustato, mica la vuoi perdere. Allora tutti gli stimoli che vengono per ritenersi superiori agli altri sono concepiti come: perché mi voglio rubare il mio tesoro lo tengo caro. Questo è l'invito a stare sottomesso. L'idea è: io mi sottometto al fratello nella sua debolezza per poterlo portare. E portare la debolezza del fratello significa poterlo ricondurre a quella esperienza della grazia del Vangelo. Essere sottomessi comporta questo, non togliere ultimi. L'unico di Dio è: siamo in fondo, così almeno ci vengono a chiamare dopo e portarsi avanti. Invece non ti accorgi neanche di metterti in fondo, perché tu vuoi solo custodire la grazia che hai ricevuto. Questa grazia fa sì che il tuo cuore resti pieno, non hai bisogno di metterti sopra nessuno.